io devo limitare parecchio, praticamente in qualche minuto, tagliare molto, ma va anche bene, nel senso che poi io ho tradotto un articolo di Sievers del 90, gli eventi che hanno condotto alla rivolta asmonea, e questo poi ve lo mando, se mi fate avere la mail poi ve lo mando, quindi la parte che io non svolgo oggi la potete poi leggere tranquillamente a casa per conto vostro e in modo forse anche con più possibilità di pensarci sopra, insomma, di avere del tempo e non di modo affrettato, perché la prima parte sarebbe tutta sulla situazione prima della persecuzione. Alcuni dati, molti, li ha già dati anche Maurizio, per Sievers comunque richiamo qualche caposaldo, perché sennò poi la seconda parte invece sarà quella che svolgo in modo più dettagliato, e cioè la reazione da parte del mondo giudaico alla persecuzione di Antioco IV. Dunque già nella prima parte i Maccabei presentano al capitolo secondo, il primo libro dei Maccabei, versetti 15-28, ricordiamo in Mattatia che uccide il funzionario, è quello che va a offrire il sacrificio, viene ritenuta comunemente come il punto di partenza della rivolta contro Antioco Epifane. Ma la situazione è molto più complessa in realtà. Maccabei semplifica, e c'è da domandarsi perché, ma la situazione è molto più complessa. Alcuni autori parlano addirittura già precedentemente di un tumulto che è presente a Gerusalemme contro Antioco, altri addirittura parlano, un autore, di una guerra civile che poi riprende anche Sacchi. Questo autore precedente a Sacchi, Cherry Cover, parla di una guerra civile interna al mondo giudaico che infuria a intermittenza fin dal 168 avanti Cristo o addirittura anche prima, e addirittura faccio solo qualche cenno, i primi in realtà ad opporsi con una lotta Antioco IV non sono stati gli Asmonei, cioè Mattatia e i suoi figli, ma sono stati gli Assidei. Probabilmente sono stati loro i leader nella lotta della plebe di Gerusalemme, la plebe e dei contadini della Giudea, contro la benestante aristocrazia che era presa in queste faide per le tasse, come abbiamo sentito prima. E probabilmente gli Assidei invece cercano di opporsi a questo sfacelo, però non sviluppo la parte, fino al 170 in ogni caso il conflitto è limitato, sembra essere limitato a una lotta fra i diversi individui e fazioni dell'aristocrazia locale. E l'altro dato, per salto tutto, qui lo leggerete, e fino ad Apollonio addirittura, siamo in 168 mi pare ancora qui, fino ad Apollonio che viene con l'esercito appoggiato dai siriani, eccetera, e commette molti omicidi a Gerusalemme, rapina il Tempio, ci sono scontri, esecuzioni, fino alla proprietà è stata saccheggiata e distrutta, però nonostante tutto questo, fino a questo punto, non esiste un movimento ebraico di resistenza organizzato. È solo dopo che ci si organizza. Ognuno reagisce con i mezzi e con le modalità e coi pensieri propri. Sarà molto dopo che ci sarà invece... ci saranno gli Assidei, troviamo, non mi ricordo, al capitolo prima dei Maccabei, che si uniscono agli Asmonei, ma avevano già in atto una certa resistenza contro Antioco IV. Questa parte qui io ne sono accennata per capisaldi, l'ho accennata per capisaldi, vado invece alla seconda parte. Mi fermo di più. La persecuzione di Antioco IV e le sue reazioni, perché è importante? È quella che aveva già svolto anche Sivers nella sua introduzione, perché è importante? Perché si vede come il mondo ebraico non è compatto, è spaccato, e reagisce alla persecuzione di Antioco IV in modo molto diverso. Ci sono gli ellenisti, come già, e ci sono che non sono al di fuori, sono al di dentro, non sono usciti al giudaismo, hanno le loro idee, come abbiamo detto Maurizio. E allora vengo alla mia parte. Quali sono state le reazioni? E si è spesso ipotizzato che solo due opzioni fossero possibili per gli ebrei: seguire la linea del governo e unirsi agli ellenizzanti, o resistere. E anche la prima era interna, non è che ci si pone al di fuori. La situazione in realtà è molto più complessa. Innanzitutto si deve ammettere una vasta varietà di reazioni alla persecuzione che Sivers approssimativamente classifica come quelle che adesso vengo ad elencare. E sono tutte ricavabili, attraverso una chiave di lettura, è chiaro, che poi Sivers dirà, ma io non mi fermo su questo, sono tutte riscontrabili nei libri dei Maccabei e anche nelle antichità giudaiche di Giuseppe Flavio. Io non posso leggere i testi. Un'attenta lettura delle fonti suggerisce che tutte queste possibilità di reazione erano tutte già presenti al tempo di Antioche Epifane. Rivediamole. Una prima reazione, la collaborazione attiva. Una seconda reazione era quella della collaborazione volontaria. Poi dopo mi dirò qualche cosa su ognuna di queste categorie. Poi una terza reazione, la collaborazione forzata. E poi la quarta categoria, reazione, la paralisi. Una quinta, la fuga. La sesta, la presa di distanza. La settima, la resistenza non violenta. E l'ottava, la resistenza armata, quella che seguiranno i Maccabei. Allora, rispetto alla prima, collaborazione attiva, Menelao, già spesso ricordato, ha continuato a fungere da agente del governo di Seleucide. E uno Maccabei, al capitolo primo, versetti 52 e 53, include in modo specifico gli ebrei tra gli autori della persecuzione. Non posso leggere i testi. Gli ebrei facevano parte della guarnigione di Acra, anche questo ricordato nelle antichità giudaiche. Faccio così, salto anche le citazioni, tanto il testo ve lo do. Le allusioni ai collaboratori ebrei si trovano anche in Daniele e anche nel primo libro di Enoch, in molte letterature. Non c'è solo il libro dei Maccabei che ricorda questo, ma ricorda anche altri libri ne parlano. La collaborazione volontaria, questa era la prima posizione, la collaborazione attiva, cioè partecipare alla persecuzione di Antioco Epifane, pensiamo alla cittadella Lacra. La collaborazione volontaria ai decreti del re deve essere stato un fenomeno abbastanza diffuso, perché la troviamo attestata in diverse occasioni. Anche il sommo sacerdote più avanti al cimo potrebbe rientrare addirittura anche lui in questa categoria di una collaborazione volontaria. Di lui infatti si dice che si fosse volontariamente contaminato, e questo l'ho trovato in 2 Maccabei 14:3. Non siamo però, l'incertezza qual è? Non si è sicuri se questa contaminazione volontaria, quindi una collaborazione volontaria, si applichi alle sue azioni prima, durante o dopo la persecuzione. In ogni caso rimane una collaborazione volontaria. Il problema è stabilire a che punto. attiva, io partecipo contro gli altri. Spesso tutti quegli ebrei che sostenevano e accettavano volontariamente alcuni aspetti delle riforme religiose durante il periodo di Antioco e Epifane si chiamavano ellenizzanti. Ma questo termine, preso alla lettera, può anche fuorviare, per i motivi detti anche prima, perché suggerisce che la familiarità con la lingua e la cultura greca significasse un rifiuto delle tradizioni ebraiche e viceversa. Chi parlava greco rifiutava la tradizione ebraica e viceversa. Questo potrebbe indurre il termine, ma evidentemente non era così. Infatti, coloro che hanno cambiato le loro pratiche religiose in conformità con il decreto di Antioco includevano non solo membri dell'aristocrazia di Gerusalemme, che parlava greco, ma anche abitanti di villaggi, soldati e molti dei quali probabilmente conoscevano poco o quasi niente il greco. Quindi non è una caratterizzazione linguistica. Le incursioni degli Asmonei furono inizialmente dirette contro città e villaggi. D'altra parte, altri membri dell'aristocrazia di Gerusalemme, apparentemente con istruzione greca, si unirono alla rivolta o fecero resistenza non violenta, la collaborazione forzata. Molte persone, è la terza categoria, molte persone non vedevano altra alternativa che rispettare gli ordini del re. Ogni mese, durante il compleanno del re, gli ebrei erano costretti a partecipare ai pasti sacrificali. Durante le feste di Dionisio erano costretti a partecipare alle processioni indossando le famose ghirlande di edera, come troviamo al capitolo sesto del secondo libro dei Maccabei, elemento tipico, coreografico, ma non solo, della cultura greca. In tutta la campagna furono eretti santuari e gli ebrei parteciparono ai sacrifici con una certa misura di coercizione. E la ellenizzazione intorno nelle città, intorno a Gerusalemme e nella Giudea, città ellenistiche, eccetera. Come è stato detto prima, non mi fermo. La quarta posizione, la paralisi, è una posizione che in realtà non è ricavabile, se vogliamo, in modo diretto, perché quando si affrontano delle richieste, dei comandi imprevisti, alcune persone sono così scioccate da non essere in grado di obbedire o resistere. È la paralisi, e per questo tipo di reazione non possiamo perciò aspettarci molte prove, perché di solito le persone che non fanno nulla non trovano posto nelle memorie storiche. Eppure uno stato d'animo di questo tipo sembra essere colto in forma poetica addirittura anche in primo Maccabei, al capitolo primo, dice, cito: allora vi fu grande lutto per gli israeliti in ogni loro regione, gemettero i capi e gli anziani, le vergini, i giovani, persero vigore e la bellezza delle donne svanì, ogni sposo levò il suo lamento e la sposa nel talamo fu in lutta. Goldstein, è un commentatore del primo libro, sostiene che il lamento da cui sono state prese questi versetti rappresenta con precisione la reazione degli ebrei devoti al saccheggio di Antioco a Gerusalemme. È plausibile perciò una reazione immediata di questo tipo, di paralisi di fronte all'intervento di Antioco: sgomento, lamento, lutto, cioè una non presa di posizione. La fuga, per la quinta posizione, è un mezzo classico per sfuggire alla persecuzione, cercato appunto nella fuga. La forma più naturale era fuggire verso il deserto, poi luoghi più remoti della campagna. Era per molti, sembrava a molti il modo migliore per rimanere fedeli alla loro tradizione e sfuggire alle molestie. Ci viene detto che anche prima della persecuzione tutti i residenti ebrei, troviamo scritto in 1 Maccabei 1,38, lasciarono tutti i residenti, lasciarono Gerusalemme che divenne un insediamento di stranieri. Fuggirono gli abitanti di Gerusalemme a causa loro e la città divenne abitazione di stranieri, divenne straniera la sua gente e i suoi figli l'abbandonarono. È una specie di fuga, anche questa è una reazione diversa dalle altre. E più tardi ancora viene marcato che Israele, con una frase, con una licenza poetica, rileva, osserva Sievers, che Israele era nascosto, all'1.53, e ridussero Israele a nascondersi in ogni luogo possibile, possibile rifugio. Salto. Anche Mattatia e i suoi figli in un primo tempo fuggirono sulle montagne. La presa di distanza, un'altra possibile reazione, riscontrabile nei libri dei Maccabei, nella categoria della presa di distanza vengono inseriti quelli diversi tentativi di evitare il pericolo o di minimizzare l'impatto della persecuzione. Ci sono alcuni casi che vengono citati, per esempio gli abitanti di Gerizim che avevano il loro santuario in Samaria, si distanziano, potreste leggere il testo più bello, più probante questa tesi, è preso dalle antichità giudaiche, è abbastanza lungo quindi non ve lo leggo, però si prendono le distanze dai giudei, noi non siamo come loro. Noi non ci opponiamo come fanno i giudei. Il nostro tempio dedicato a Zeus Olimpo va bene. E quindi accettano, e distanziandosi dai giudei è una reazione. E non ci sono solo loro che hanno fatto così, secondo il Sievers, anche non le leggete, se no vado troppo in avanti. Comunque questa è una forma di reazione. La settima, la resistenza non violenta. Qui troviamo in particolare gli eroi del libro di Daniele, che sono i saggi, che sono disposti a soffrire e a morire per le loro convinzioni. È la risposta non violenta. È una reazione non violenta. Si dice che molti seguiranno il loro insegnamento. Questi probabilmente non includono il suddetto gruppo di quei 1000 che preferirono essere bruciati nelle caverne dove si erano rifugiati piuttosto che combattere in giorno di sabato. Sembra probabile che in qualsiasi giorno diverso dal sabato, infatti, questi 1000 avrebbero reagito. Ma non hanno reagito perché era sabato, altrimenti avrebbero reagito. Quindi questi 1000 in realtà sono forse un'altra categoria ancora. Avrebbero reagito ma non di sabato. E quindi una reazione, non rientrano nella resistenza non violenta. La resistenza armata è attestata più di ogni altra forma di reazione e ha portato al successo della rivolta asmonita. Questo non è un elenco completo di tutte le reazioni possibili o effettive della persecuzione di Antioco, ma indica la complessità della parte ebraica. Questo è il dato fondamentale, a mio avviso, che dobbiamo ritenere. E non è nemmeno detto che ogni tipo di reazione avesse una propria ideologia unica. Erano diverse, erano piccoli raggruppamenti. È un assaggio, dice il Sievers, del complesso tessuto della società giudaica che fino al tempo di Antioco era stata abbastanza stabile, nonostante tutto. L'interferenza di Antioco nella successione del sommo sacerdozio, quindi tutte le faide che si sono create all'interno della classe, delle classi sacerdotali e delle classi abbienti, diede importanza concreta. Allora, l'interferenza di Antioco nella successione del sommo sacerdote diede importanza concreta e promosse una faziosità all'interno dell'aristocrazia di Gerusalemme, che ebbe poi ripercussioni di vasta portata sull'intera popolazione. Io terminerei qui, tanto ci sarebbero un'ultima parte, ma sarebbe lunga. Dico solo il titolo. Tutto questo, come ha detto anche Maurizio, ha portato a una disgregazione alla fine della comunità ebraica, e vi mando il testo, vedrete come a questo punto si cominciano a costituire tutte quelle fazioni, partiti, che poi ritroveremo anche nel Nuovo Testamento.